Non esistono cose impossibili. Esistono cose per le quali è arrivato il momento di essere superate oppure no. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, come avrete capito dall'aforisma iniziale. Sono le ore 12:02 di venerdì 2 agosto 2024 e state ascoltando Radio Cooperativa. Siamo in diretta dalla sede di Albignasego, in provincia di Padova. Questa trasmissione, Gli Altronauti, è uno spazio a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E la voce che state ascoltando è quella di Iapos. E questa di oggi è la prima puntata, la prima trasmissione in diretta di Radio Cooperativa. Quest'oggi non è andata in onda la lettura dei giornali. Auguro alla conduttrice della trasmissione di riprendersi al più presto. Insomma, so che non sta molto bene, quindi la radio che state ascoltando ora, per chi si fosse collegato nelle ore di musica che hanno preceduto questa diretta, è per l'appunto Radio Cooperativa. Il sito di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org, da cui potete ascoltare l'emittente in streaming, visionare il palinsesto, quindi con le varie puntate cadenzate settimanalmente per orario che vanno in onda sulla nostra emittente, visitare i podcast delle trasmissioni della radio e le novità che riguardano alcune puntate, alcune trasmissioni della nostra emittente. E inoltre trovate anche una pagina Facebook, per chi usa Facebook, che è Radio Cooperativa Padova. E sul sito di Radio Cooperativa, che ve lo ricordo, è www.radiocooperativa.org, trovate anche la possibilità di contribuire economicamente all'esistenza della nostra emittente. Trovate, le indicazioni per farlo a sinistra sul sito, se voi navigate con il computer, quindi a sinistra trovate le modalità per versare un contributo a Radio Cooperativa. E queste qui sono tre principalmente. C'è la possibilità di fare un versamento su conto corrente postale e in questo caso trovate il bollettino precompilato che è scaricabile direttamente dal sito a quella voce, quindi conto corrente postale, oppure di fare un bonifico bancario, cosa che adesso si può fare tranquillamente, quindi per chi vuole o può anche con il telefono tramite internet, trovate l'IBAN a cui poter fare quindi il versamento, oppure una donazione tramite PayPal. E anche questo si può fare direttamente tramite il computer, il telefono o il tablet. Noi vi ringraziamo anticipatamente, indipendentemente dall'importo, perché è attraverso voi ascoltatori che questa radio si mantiene in vita e continua a trasmettere. E vi ricordo ovviamente anche il sito internet del centro Sei Altrove, che ormai qualcuno di voi che ascolta la trasmissione più assiduamente potrà aver imparato a memoria, è www.seialtrove.it. Così semplicemente scritto tutto in lettera, quindi sei scritto in lettera, seialtrove.it. Abbiamo anche un blog a cui si può accedere direttamente dal sito, quindi c'è una voce a destra con scritto blog. E il nostro blog principale, perché potete vedere che ne abbiamo anche più di uno, È la Via della Rosa, dove pubblichiamo degli scritti, principalmente scritti di Hermes, molti dei quali sono i pensieri settimanali che inviamo via email la domenica mattina a chi lo desidera, a titolo ovviamente totalmente gratuito, e che fungono spesso da spunto, di riflessione per le trasmissioni, quindi che facciamo qui su Radio Cooperativa, quindi per le puntate degli Altronauti, e da spunto poi per il dialogo che come sempre emerge attraverso i vostri interventi, sia delle telefonate sia attraverso gli SMS. E quindi il nostro sito, come vi dicevo, è www.seialtrove.it. Chi desidera iscriversi al pensiero settimanale, quindi ricevere i nostri spunti via email, può farlo. C'è un modulo. C'è scritto Seguici sul sito, cliccate sulla voce Seguici, c'è l'opzione di poter inserire tranquillamente il proprio indirizzo email e ricevere gli spunti di riflessione. E accompagnati da queste dolci note musicali, il testo che oggi leggiamo si chiama La magia della realtà. Per chi nel frattempo, mentre davo le indicazioni, si fosse collegato al nostro sito, al nostro blog, lo trova quindi pubblicato sul nostro blog La Via della Rosa. Ed è ha come immagine un bel sole che richiama il sole dei tarocchi e si chiama appunto La magia della realtà. Come sempre, leggerò questo testo dando qualche indicazione alla luce della mia esperienza e dando poi la possibilità a voi di poter intervenire telefonicamente attraverso le telefonate o gli SMS. Quindi vi segnalerò non appena aprirò le linee telefoniche, dopo aver letto questa ispirazione di oggi. Vi anticipo però i numeri a cui potrete intervenire, che sono per la diretta telefonica allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece, per chi preferisse scrivere un SMS, il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. L'uomo è un potente percettore, depositario di molte capacità magiche. Tuttavia, a detta di certi sapienti, egli non è in contatto consapevole con la sua magia. Per cui la percezione che ha di sé e del mondo è limitata dalla sua stessa astrazione. L'uomo, fin tanto che interpreterà e creerà il mondo, basandosi su una descrizione che gli fu raccontata fin dal momento della nascita e sulla quale si è personalizzato e costituito come ente senziente e razionale, anima, non potrà avere accesso alla sua innata e potente magia. L'uomo ordinario è spesso confuso. Egli segue il flusso degli eventi tracciato da ciò che crede vero, senza mai accorgersi che ogni sua esperienza è dettata dal riflesso generato dalle sue proiezioni interiori, esterioflesse. Gli specchi deformanti sono dentro di lui e il suo mondo è costretto ad adeguarsi ai suoi credi. Storie mai indagate con sano discernimento determinano il senso della sua stessa identità. E l'astrazione dalla realtà è servita. Tra te e il mondo, di mezzo, vi è la narrazione che credi essere te. Una storia fatta di regole che la ragione, affermando io e mio, ostinatamente accetta e difende. Propriamente, quindi, tu sei sempre a un passo di distanza tra la tua narrazione e la realtà. E la tua esperienza è sempre il riflesso umbratile dei tuoi pensieri non esplorati, influenzati da emozioni e istintualità mal governate. E per ora ci fermiamo qui alla lettura di una parte del testo. Per chi si fosse collegato avrà visto che il testo continua, ma a questa seconda parte poi ci dedicheremo in un secondo momento, quindi della trasmissione, perché di elementi ne abbiamo introdotti tanti. Ora lo scopo principale di questa trasmissione, come potrete sicuramente aver compreso anche dall'ascolto delle ultime puntate, anche quelle fatte con gli ospiti, con Mel, con le vostre voci che hanno interagito, lo scopo della trasmissione è soprattutto quello di poter trasmettere degli spunti che nascono da un'esperienza. Quindi anche l'utilizzo, diciamo, di parole che talvolta possono sembrare molto filosofiche o paradossalmente astratte, ma in realtà è proprio un veicolo per poterci avvicinare ad una realtà che molto spesso non viviamo. Anzi, questo testo si chiama proprio La magia della realtà. E noi spesso siamo convinti di vivere nella realtà, siamo convinti che la realtà sia la concretezza di tutti i giorni, e sicuramente lo è, ma nel vivere ogni momento molto spesso non siamo presenti a quel momento e siamo astratti dalla realtà. Siamo convinti di vivere la realtà, ma di fatto viviamo in un'astrazione. Questa è una cosa che pian piano sto sperimentando. Diciamo che l'insegnamento che si propone al centro altrove attraverso Hermes, poi in misura diversa a seconda ovviamente di ognuno che si approccia o che non si approccia, poi influenza, diciamo, la possibilità, la capacità di poter esplorare, di poter sondare in qualche modo questo universo sconosciuto che siamo. E in questo testo si parla di contatto con la realtà, e di un contatto con la realtà che ci può permettere di accedere sostanzialmente ad una forma in noi che viene definita qui di magia, un po' come se noi fossimo dei maghi che abbiamo dimenticato di esserlo. E quello che ho potuto verificare, sperimentare su di me effettivamente, è che l'astrazione di cui qui si parla è qualcosa che a me riguarda tantissimo. Qui si dice che la nostra percezione, la percezione che abbiamo di noi stessi, che io ho di me stesso e del mondo, è limitata dalla nostra astrazione. E che cos'è l'astrazione? Perché noi spesso pensiamo all'astrazione come qualcosa di filosofico, matematico, quindi ci sono le scienze astratte, oppure l'astrazione, come il fatto di starsene sulle nuvole, quindi di allontanarsi con il pensiero dalla realtà, appunto, e non essere presenti dalla realtà. Per quella che ho potuto vivere io, questa è solamente una parte, diciamo, quella più visibile di quello che può essere l'astrazione. Ma l'astrazione ci riguarda anche nella concretezza del quotidiano, nella misura in cui noi appunto aderiamo ad una narrazione, ad una descrizione del mondo, una descrizione della realtà, che poi diventa una narrazione della nostra storia personale, e ci immergiamo in questa descrizione e senza rendercene conto noi nel corso del tempo, soprattutto nei primi anni di vita in cui cresciamo, ci costituiamo come personalità attorno a questa descrizione, a questa narrazione. Il problema è che questa descrizione è fortemente influenzata, filtrata da questi specchi deformanti, di cui scrive Hermes nel testo, che deformano la nostra percezione della realtà, deformano il modo in cui io guardo gli altri, in cui io interagisco con la realtà, al punto che molto spesso io non sono mai nella realtà, ma solamente in una interpretazione che questi specchi deformanti sostanzialmente mi danno e che sono il riflesso, umbratile qui si dice, quindi che proiettano un'ombra sostanzialmente di quello che invece vivo dentro di me. E sulla base di questo quindi io strutturo delle interpretazioni della realtà, strutturo dei pensieri che dandoli per scontati, proprio perché non li indago, procedo come se questi pensieri fossero reali e strutturo il mio operato, il mio agire sulla base di questi pensieri che però non ho mai sondato se fossero reali o no. Abbiamo iniziato questa puntata con la lettura di un aforisma tratto da Roseto, perché sul nostro sito, apro questa parentesi, diciamo, per chi lo desidera trovate anche i nostri libri, quindi tra cui anche Roseto, che è questo libricino di aforismi. Ma questo petalo di rosa che abbiamo preso in mano questa qualche decina di minuti fa aprendo la trasmissione, diceva che non c'è nulla di impossibile, c'è soltanto qualcosa che si può essere pronti a superare oppure no. E io posso effettivamente verificare su di me in questi anni vissuti a contatto con l'insegnamento di Hermes che molte cose che ritenevo impossibili effettivamente erano solamente delle possibilità che non ero stato in grado di svelare, non sarei stato in grado poi senza, in questo caso, un aiuto, senza il contatto con l'insegnamento, ma oltre a questo io vivevo in molte impossibilità che per me erano diventate la norma, io le avevo date per scontate e ci avevo costruito praticamente una storia personale. Quindi che cos'è la descrizione, cos'è l'interpretazione sostanzialmente a cui aderiamo, su cui costituiamo? Sicuramente un esempio molto banale, sicuramente deriva anche dalla mia esperienza, ma un esempio direi comune, credo a molti, è quando abbiamo una descrizione di qualcuno che ci viene fatta da qualcun altro. Quindi ad esempio un bambino aderisce alla descrizione della realtà che ne fanno i genitori o i nonni, eccetera. O la descrizione di qualcun altro che ne fanno, prendiamo per esempio i genitori. Ma poniamo caso di un padre e di una madre che litigano, per cui la madre descrive al figlio o alla figlia il padre in un determinato modo e costui o costei cresce assumendo questa descrizione del padre, in questo caso, come se fosse vera per assodata, ma questa descrizione era solamente un'interpretazione che il genitore o la genitrice aveva dato a sua volta interpretando la realtà e che però ha fornito come verità al figlio o alla figlia. Viceversa, stessa cosa ovviamente, un padre dà una descrizione della madre o di qualcun altro, insomma, al proprio figlio o figlia e questi cresce con quest'idea sostanzialmente del proprio padre o della propria madre. Questa cosa si può applicare su qualsiasi aspetto. Il problema è che noi cresciamo con queste idee, non le sondiamo molto spesso, non le verifichiamo, si radicano così tanto in noi che influenzano poi, vanno ad influenzare il nostro comportamento, il nostro modo di essere, il nostro modo di rapportarci ogni qualvolta si ripresenteranno delle situazioni che ci richiamano quelle che abbiamo vissuto. E come si dice, come scrive Hermes in questo testo, l'uomo ordinario è spesso confuso, segue il flusso degli eventi tracciato da ciò che crede vero, ma senza mai accorgersi che ogni sua esperienza è dettata dal riflesso generato dalle sue proiezioni interiori e stereoflesse. E questi specchi deformanti sono dentro di noi, sono dentro di me e costringono in qualche modo il mondo, nel senso che per come lo percepisco io, per come lo vivo io, ad adeguarsi a questi suoi credi. Quindi qualsiasi cosa mi capiterà, io la interpreterò alla luce di questo filtro, che è solamente una delle interpretazioni possibili, tra le tante, ed è quella su cui sono focalizzato, su cui ho costruito la mia storia. Storie mai indagate con sano discernimento che determinano il senso della nostra stessa identità. E questo crea l'astrazione. Questo crea l'astrazione perché, come ho potuto verificare, questa descrizione ci precede nell'approcciarsi. Se non ne siamo consapevoli, se non siamo attenti, se non abbiamo scorta, se tutto quello che volete, insomma, questa descrizione ci precede sostanzialmente. Quindi è un po' quello che alcuni di voi dicevano in merito alla narrazione della realtà, citando il fatto che ogni filosofia, ideologia o religione fornisce una narrazione della realtà. Quindi abbiamo la narrazione della storia secondo il cristianesimo, quindi con un posto centrale affidato a Gesù Cristo, e quindi gli anni vengono contati a partire dalla nascita di Gesù Cristo, questo evento è salvifico per i cristiani. Per i musulmani gli anni vengono contati dall'egira di Maometto, e quindi si vede sostanzialmente la predicazione di Maometto come un evento centrale nella storia. Per gli ebrei invece vengono contati dal momento in cui ritengono che sia stato creato il mondo, quindi gli anni vengono contati in modo diverso. Come la rivoluzione francese, come avete studiato sui libri di storia, si è cambiato il calendario, sono azzerati i mesi cambiati, si è ritenuto come nuovo momento fondante della storia la rivoluzione francese, quindi si è azzerato dal 1789 praticamente il calendario. Poi questa cosa non ha avuto successo. Comunque, popolo che vai, calendario che trovi, storia che trovi, interpretazione della realtà che trovi. Così per le ideologie, quindi poter vedere il mondo come un progressivo sviluppo del libero mercato o affermazione del socialismo, piuttosto che altre modalità di vedere il mondo, ecco, questa cosa quindi non la possiamo vedere a seconda di quella che è la nostra convinzione. C'è chi crede in un'evoluzione dell'uomo, chi crede in un'evoluzione scientifica, chi in un'evoluzione tecnologica, chi crede invece in un'involuzione, quindi ritiene che l'uomo stia involvendo e non evolvendo. Dipende sempre dal nostro punto di vista, adesso senza sondare poi quale può essere più vero o no. Ma è un'interpretazione che noi diamo alla storia, alla realtà, ad un'idea che noi abbiamo della storia, della realtà. La stessa cosa vale per noi, vale per noi come individui. Non esiste questa cosa solo a livello collettivo, quindi vale anche per la storia. E quindi un punto importante, secondo me, in questo testo è quando si dice che tra te e il mondo, di mezzo, vi è la narrazione che credi essere te. Io mi identifico in questa narrazione, mi identifico in questa storia, in questa descrizione, che è deformante, però è limitante, per cui io posso forse essere anche questa narrazione, ma posso esserlo in mezzo a tante cose possibili. Quello che io ho sperimentato in parte anche in questi ultimi tempi è che il contatto con qualcosa di reale è qualcosa che da un lato ci può anche a volte far male, nella misura in cui la nostra narrazione, la nostra idealizzazione cade o si sfalda o viene, diciamo, in qualche modo toccata. Però al contempo questa cosa è anche liberatoria, perché nel liberarci da questa narrazione o da frammenti di questa narrazione ci si sente anche più leggeri da un copione che si è costretti a recitare. Questa è l'interpretazione, perché ovviamente questa che vi ho dato è un'interpretazione a sua volta di questa prima parte del testo che abbiamo letto, che ovviamente ha moltissime sfumature. soprattutto poi riguardo anche i pensieri non esplorati che vengono influenzati da emozioni e istintualità malgovernate, perché noi qui abbiamo dedicato questo aspetto ai pensieri non esplorati, alle convinzioni, alle credenze, che però vengono influenzati dalle nostre emozioni, dai nostri istinti, quindi l'essere umano è queste cose, emozione, istinto, quindi pensiero. Ma ora do la parola a voi, quindi le linee telefoniche sono aperte. Per chi vuole intervenire, il numero è lo 049 880 9020 se desiderate telefonare in diretta. Se invece preferite scrivere un messaggio, lo potete fare via SMS al 345 18 91 68 5. E qui in questo testo, in questa prima parte del testo, abbiamo citato poi anche la ragione, perché la ragione a cui spesso facciamo riferimento inevitabilmente è anch'essa influenzata da questa narrazione in cui siamo immersi sostanzialmente, da questa astrazione della realtà. E quindi la ragione crea delle regole che sostanzialmente poi accetta, che difende, soprattutto utilizzando queste due parole. Io e mio, perché anche molte delle cose che facciamo, che diciamo, sono influenzate dalla necessità di difendere sostanzialmente questo io. E cosa facciamo molto spesso quando lo facciamo? Stiamo difendendo la nostra narrazione della realtà, la nostra interpretazione della realtà che abbiamo dato, che ripeto, è una delle possibili, ma molto spesso guardando le cose da un punto di vista diverso si possono scorgere indubbiamente degli aspetti diversi che non abbiamo contemplato, anche guardando agli eventi. Questa cosa forse ci è più facile per gli eventi del passato, laddove il tempo sicuramente ha fatto da lenitore, anche laddove ci sono stati attriti, eccetera. Ma quando viviamo però delle condizioni di contrazione, siamo totalmente identificati nella difesa di questo io, di questa nostra storia personale. Ci sono sicuramente delle emozioni che ci spingono poi a vivere questa difesa e c'è anche molto spesso una ricerca di vivere queste emozioni che la nostra storia personale prevede sostanzialmente di qualsiasi tipo e senza le quali non ci sentiamo pienamente appagati, non ci sentiamo nutriti da queste emozioni che sono un po' come il nostro carburante, diciamo. È un po' come essere identificati in un copione. Capisco che questa cosa può risultare anche molto, molto strana per qualcuno, diciamo, anche non vera. Questa cosa che stiamo affrontando è sostanzialmente qualcosa che va al di là che va al di là della personalità, perché a monte, come abbiamo detto in molte puntate degli Altronauti, la personalità è una struttura utile perché, come abbiamo letto anche in altre occasioni, è quello che ci è servito, ci serve per poterci relazionare nel mondo. Ma abbiamo visto, anche nella lettura del testo della puntata precedente, nell'immagine dell'iceberg che ne abbiamo dato, che la personalità è fatta da tutta una serie di condizionamenti, regolando i quali, diciamo, è possibile un'opera sostanzialmente di ingegneria psicosociale, dalla quale però, riconosciutala, è possibile anche emanciparsi. Diciamo che serve sicuramente, quello che ho potuto vedere, un'aspirazione al vero, un'aspirazione alla realtà, alla possibilità soprattutto di entrare in contatto con dei frammenti di realtà, perché altrimenti senza questo contatto con la realtà tutto resta ovviamente freddo, resta molto mentale, sostanzialmente. Però prendete quello che vi sto dicendo comunque come una possibilità. Dato che non ci sono stati i vostri interventi per il momento su questa prima parte del testo, proseguo la lettura, dove approfondiamo di più quindi questo aspetto sostanziale della magia a cui possiamo accedere. E questa immagine, un po' che a me ha trasmesso questa prima parte, è sostanzialmente quella della principessa imprigionata delle favole o della principessa addormentata che viene sostanzialmente risvegliata dal principe. È un po' come questo nostro ente senziente razionale che si cita, l'anima che sostanzialmente attraverso la personalità è come se si fosse addormentato, lo vedo così, e può essere però, da un principio diverso, può essere risvegliato, può essere liberato. Ci vedo questa analogia, questa metafora. La percezione interiore, la conoscenza innata, per inteso, è la cerniera che tiene unito tutto ciò che l'uomo è. E questa percezione è attivata dal posizionamento della sua coscienza in un preciso punto di unione, il cuore. Pertanto, se si modifica la posizione di questo punto, dalla testa al cuore, la percezione che l'uomo ha della realtà, del mondo e di sé cambia di conseguenza. Un centro di gravità permanente è il punto da cui osservare gli eventi ed essere in contatto con la realtà. Il mago, risvegliato al reale, sua unica regalità, sa esattamente come e dove posizionare il suo punto di unione. E per questo può diventare qualsiasi cosa egli desidera. Il mago non vuole null'altro che la realtà nuda e cruda. Egli semplicemente, nella sua sana follia, ama ciò che è. entra in te e comprenderai che lasciarsi penetrare dalla realtà è il modo più gentile e amorevole per risvegliarsi. E questo testo si conclude con una citazione di Byron Katie. Una mente non indagata è la sola sofferenza. O credi in ciò che pensi o lo indaghi. Non ci sono altre scelte. Devo dire che questa citazione finale mi risuona molto a proposito delle convinzioni non indagate e del fatto che appunto o a qualcosa sostanzialmente noi crediamo oppure lo indaghiamo. Quante volte a me questa cosa ha spinto lo stimolo a condurre delle indagini, diciamo, esterne, sul mondo esterno, ma quante poche volte l'ho fatto però su me stesso, quante poche volte l'ho fatto sui miei pensieri. E quindi quante volte mi accorgo che le convinzioni che avevo, soprattutto quelle date per scontate, date per sondate, erano del tutto errate. Anzi, molto spesso proprio le possibilità scartate erano quelle che erano foriere di maggiori sorprese. E c'è stato anche un messaggio della puntata, mi sembra, della settimana scorsa, una delle ultime puntate, di qualche ascoltatore o ascoltatrice che diceva: sì, se noi non abbiamo però uno spirito critico, il rischio nel togliersi da una narrazione, nel passare da una narrazione ad un'altra. Ecco, questo riguarda sicuramente quello che possono essere le narrazioni del mondo, le narrazioni della realtà. Per quanto riguarda se stessi, ora io non posso certo dire di essere disidentificato dalla narrazione, posso dire solamente che sto prendendo contatto con la possibilità di essere questa narrazione, che è una cosa diversa. Però io ho visto che in molti aspetti di questo lavoro, in molti aspetti delle pratiche autoconoscitive, si tratta più che di sostituire qualcosa con qualcos'altro, di togliersi di torno, togliersi di dosso delle maschere, di togliersi di dosso delle vesti, dei vestiti. Un'opera sostanzialmente di spogliazione, quindi di credenze, di convinzioni, eccetera. Quello che in questo testo, secondo me, emerge è la possibilità data dall'accesso alla realtà, da questa sottrazione, la possibilità data da questa graduale disidentificazione da questi pensieri non indagati, da queste emozioni cristallizzate, che si sono cristallizzate dentro di noi, che noi sostanzialmente, che io qui do il nome di io, appiccicandoci sopra, diciamo, un'identità, una sedicente identità che peraltro molto spesso è un'identità tutt'altro che coerente, per cui è un'identità molto frammentata, molto incoerente, in cui anche queste varie parti, diciamo, incoerenti tra di loro possono coesistere perché sono astratte, questo vedo, e quindi non sono collegate un po' tra di loro. E E qui si dice che il mago risvegliato al reale può diventare qualsiasi cosa egli desidera. Ma è quindi la possibilità sostanzialmente inclusa in questo, è quella di disidentificarsi da un ruolo prestabilito, preconfezionato, che ci costringe solamente ad adottare determinati comportamenti e non a poterci porre anche in modo diverso. E la... Qui ovviamente si cita un aspetto che in parte vi citavo, però io che non ho vissuto il posizionamento della coscienza in un preciso punto di unione, il cuore, che porta quindi, porterebbe dunque, porta ad una modifica nella percezione che l'uomo può avere della realtà. Ovviamente questa è una cosa che io non ho sperimentato, quindi non posso interpretare qualcosa che ovviamente non ho sperimentato. Quello che posso dire effettivamente di me è che molto spesso io ho privilegiato l'aspetto del pensiero e quindi l'astrazione dalla realtà è diventata in questo caso la norma anche proprio nell'assentarsi dalla realtà e quindi sin da bambino mi sono molto assentato con la mente perché forse cercavo attraverso l'elaborazione mentale, attraverso la mente, di non vivere le emozioni, di non vivere i sentimenti, di non vivere la realtà, che non ero in grado di poter governare. E quindi il graduale approccio con questo è stato parte di quello che ho potuto sperimentare attraverso l'insegnamento che ho vissuto al centro altrove. E qui soprattutto si parla di percezione della realtà e di percezione del mondo e di se stessi, e credo che questo sia un elemento molto importante, perché poi qui Hermes usa questa frase, questa parola, un centro di gravità permanente, che richiama la famosa canzone di Battiato, forse Battiato, perché altro se poteva riferirsi a questo nella sua canzone, è il punto da cui osservare gli eventi ed essere in contatto con la realtà. Eppure anche nell'apparente banalità di questa canzone, che diventa banale semplicemente perché ci siamo abituati in tutti questi decenni da cui è stata composta ad ascoltarla, ma si dice, secondo me, una profonda verità, perché io stesso molto spesso ho desiderato questo centro di gravità permanente, di poter non essere sballottolato da una parte all'altra, sostanzialmente da vedere qualcosa come buono e poi cattivo e poi buono e poi cattivo, da essere sballottolato tra il mi piace e il non mi piace, tra una parte che vuole una cosa e una parte che non vuole che vuole un'altra, e in tutto questo essere costretti a recitare dei copioni di cui all'inizio soprattutto non ti rendi conto. Pronto? Beh, invito l'ascoltatore, quindi o ascoltatrice che ha provato a chiamare, a rimettersi in contatto con noi, la prima telefonata di oggi. D'altra parte siamo anche ad agosto e il tema soprattutto che viene affrontato poi è un tema molto molto particolare. Intanto vi ricordo i numeri di telefono che potete intervenire in diretta, quindi sono aperte le linee telefoniche per lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, Ma per chi lo desidera è aperta anche la seconda linea telefonica che è lo 049 880 0287. Ripeto, 049 880 0287. Chi invece vuole scrivere un messaggio lo può fare tramite SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. E vi ricordo che il testo che vi ho letto in due parti nella trasmissione di oggi si chiama La magia della realtà e lo potete trovare nel blog principale del Centro Altrove a questo indirizzo che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Al blog potete accedere anche tramite il nostro sito che è seialtrove.it, c'è una voce blog in alto a destra, ci cliccate e vi comparirà questo testo, La magia della realtà. Un testo che, come in realtà sempre accade per quanto mi riguarda per gli scritti di Hermes o per scritti molto particolari, secondo me è possibile anche rileggere più volte per chi lo desiderasse eventualmente stamparselo, eccetera, perché rivela delle sfumature che ad una prima lettura soprattutto spesso non vengono colte, e quindi ho visto che per testi particolari la lettura in più occasioni, soprattutto in momenti diversi e soprattutto testi che parlano a parti diverse di noi, perché a volte uno legge più mentalmente, quindi cercando di capire quello che sta leggendo, a volte uno invece legge in una condizione di apertura emotiva e quindi viene ispirato da qualcosa che è scritto che in un'altra lettura non aveva invece colto, e altre volte diciamo da altre condizioni. Ma la cosa che molto, diciamo, tocca, soprattutto secondo me, ha toccato me e che ha a che fare con il titolo di questo testo, La magia della realtà, è di come alla fine quello che vedo io, che riconosco, è che la magia, che ci sembra appunto la parola stessa magia, qualcosa di astratto, no? Poi, tra l'altro, parliamo di magia anche in questa emittente Radio Cooperativa, che per tanti anni è stata una radio di battaglie sociali, quindi concrete, politiche, cioè, qualcosa che sostanzialmente può sembrare quindi totalmente astratto e diverso rispetto a quello che è lo scopo dell'emittente. In realtà no, perché la magia a cui qui si fa riferimento è proprio il poter entrare in contatto con la realtà, e questa è, mi rendo conto, una sfida, se vogliamo chiamarla così, possiamo chiamarla in molti modi, è molto molto grande, molto grande. E la magia, che sembra qualcosa di astratto, appunto, da ricercare, sembra qualcosa di lontano da noi, in realtà è proprio data da questo contatto con la realtà. Io mi accorgo che molto spesso, quasi sempre, non sono nella realtà, ma sono in varie astrazioni o in un'astrazione dalla realtà. E poter vedere la magia in questo accesso della realtà, poter amare ciò che è, che mi rendo conto che uno dice, ma allora io dovrei amare la sofferenza, dovrei amare qualcosa che non mi piace, perché per noi l'amore è sostanzialmente una elevazione del piacere, cioè quando qualcosa ci piace molto la amiamo, la adoriamo. E quindi è qualcosa che contrasta con quello che siamo abituati con i nomi che siamo abituati a dare alle emozioni che viviamo. Il fatto di poter amare ciò che è. Noi diamo un amore che è esclusivo, amiamo solamente ciò che si conforma a quello che noi desideriamo, a quello che noi aspettiamo, a quello che noi riteniamo bello, riteniamo vero, riteniamo meritevole, lodevole di amore. E quindi poter accettare ciò che è, poter accettare anche e soprattutto le condizioni che sono molto, che possono essere, diciamo, di sofferenza, è sicuramente una sfida. Ora, ognuno poi ha contatto con la sua situazione, con la sua realtà, sicuramente può vivere la sua esperienza, e in questo io non posso sicuramente dare interpretazioni o filosofie di qualsiasi sorta. Posso dire che al momento io mi riconosco in questa frase, nel fatto che lasciarsi penetrare dalla realtà è il modo più gentile e amorevole per risvegliarsi. Eh sì, in questo io colgo una gentilezza e un'amorevolezza che spesso assume, a seconda forse anche della necessità di ridestarsi dal sonno che si vive, può assumere anche delle forme che possono essere effettivamente brusche ma necessarie. Quindi, parlando di sofferenza, ad esempio, nella citazione finale di questo testo, una mente non indagata è la sola sofferenza. Mi chiedo quante sofferenze che noi viviamo derivino poi proprio dalle interpretazioni che noi diamo alla realtà, che sono purtroppo sganciate dalla realtà e che ci fanno soffrire, o addirittura forse dalla necessità, che può sembrare assurda, ma può essere una possibilità, dalla necessità che abbiamo di vivere determinate emozioni, che quindi ci portano ad interpretare la realtà in un determinato modo per poter vivere quelle determinate emozioni che noi ricerchiamo come nutrimento. E molto spesso questa mente non indagata sostanzialmente ci crea sofferenza, molto, molto più paradossalmente della sofferenza che può derivare dalla disillusione, perché la sofferenza che deriva dalla disillusione è qualcosa che poi in qualche modo superi, ti aiuta, ti può forgiare se non ricadi di nuovo in un'illusione pari uguale. Ma invece questi pensieri non indagati creano sicuramente una sofferenza più prolungata. Pronto?
Pronto. Ciao Iapos, sono Antonio.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao. Senti Iapos, provo assieme a te ad affrontare la questione. Provo.
Sì.
Non con sicurezza, con tutte. Allora, proviamo nel linguaggio. Magia della realtà per me vuol dire il mistero della realtà. Io lo interpreto così. Non dico che sia come dico io, ma io lo interpreto così. Io la realtà la la posso conoscere solo per approssimazione. Io non ce l'ho mai la realtà. Questa notte è piovuto e il temporale di questa notte non dipende da me. Se vuoi, se vogliamo proprio metterci una relazione al me, al soggetto, ecco, un largo giro di valzer, posso dire che quella manifestazione temporale in quel modo, c'è anche la responsabilità umana per come l'uomo ha variato il rapporto con la natura. Sì, ma in ogni caso è un fatto che io non ho all'istante, il mio soggetto non lo ha creato in quel momento, quindi è un fatto esterno ed è la realtà fenomeno che io chiamo, nel mio linguaggio, chiamo realtà fenomenologica, che è altro da me, è il toccare con mano. È il San Tommaso che di fronte all'immagine di Gesù, se io non tocco il suo costato, quindi è il toccare con mano, è la realtà esterna da me. Io questa la posso tentare di indagare in vario modo, ma soltanto però con questa convinzione, che completamente non posso mai raggiungerla. Io mi accorgo che c'è qualcosa di esterno, di altro da me, ma che di fronte al quale c'è il mistero in mezzo. Mi posso, tanto più col discorso della narrazione. Allora, proviamo ad affrontare la questione della narrazione. E la descrizione è come uno se la racconta. Se io resto nel soggettivismo, io, se resto sempre all'interno del mio io, se, come diceva Balducci, chiedo, se, anche se mi decentro, mi metto il mio centro fuori di me, mi guardo da fuori, sono sempre io però. Quindi l'unico modo per risolvere questa questione è il confronto con gli altri, è la realtà della specie umana. La specie umana non è una persona sola non riesce a vivere neanche un giorno. Siamo noi in relazione con gli altri e quindi ci vogliono gli altri per avere una interpretazione il più possibile vicino alla realtà. Quindi questo elemento di uscire dallo stato del soggettivismo. Allora, nella realtà d'oggi c'è il trionfo dell'individualismo. La Thatcher diceva non esiste la società, è un'invenzione, esiste l'individuo. Niente è più falso di questo. Non, l'individuo da sé non risolve nulla, non esiste l'individuo da sé. Esiste soltanto l'individuo che ha un aspetto senz'altro il soggetto che ha un aspetto senz'altro individuale, ma soprattutto è specie umana, vive assieme agli altri, è in relazione con gli altri. Quindi il più grande inganno, la follia, è l'autonarrazione, è come uno se la racconta completamente e crede completamente, interpreta tutto attraverso la propria esperienza, quello che lui ha vissuto, è il massimo dell'autoinganno, l'autonarrazione. Quindi va accettato l'elemento del mistero, il fatto che non potremo mai essere completamente certi. Io nel caso mio credo di raggiungere una qualche certezza, diciamo è una contraddizione in termini se vuoi, nel fatto che io mi affido alla narrazione del Dio di Gesù, ma questa è una mia, è un mio modo per uscire un po' da, ma non, all'autonarrazione certamente io non credo, perché ognuno se la racconta, è anche necessario questo qui, l'elemento dell'interpretazione, interpretare la realtà. Dice qualcuno, cosa sono i fatti senza le interpretazioni? Il fattuale, ciò che è, cosa sono senza la, quindi c'è l'elemento dell'interpretazione del reale. Là fuori c'è la realtà e qui dentro c'è la mia interpretazione, è l'elemento soggettivo. Ma è una follia basarsi completamente sulla propria soggettività. Quindi c'è la natura, c'è la realtà, c'è l'altro da me, ci sono le altre persone, e solo vivendo con gli altri, nel confronto con gli altri, raggiungo un minimo, non dico di certezza, raggiungo un minimo di verosimiglianza, di qualcosa che si avvicina, che si approssima alla realtà. Ma illudersi che io sia tutto, che tutto dipenda da me, che il soggetto è tutto, che l'interpretazione del soggetto è follia, questa sì è follia. Ecco, questo è quello che io riesco a dire e a pensare. Ma pensare che uno riesca da solo a rendere conto di tutto è una illusione, uno può anche illudersi di questo, ma io perlomeno, insomma, per quanto posso, io come individuo, io non credo a questo. Io credo che soltanto vivendo a contatto con la natura, con l'esterno e a contatto con altre persone come me, riesca a raggiungere un modo di vivere perlomeno prossimo, se non la conosco la realtà, almeno in qualche modo mi avvicino a conoscere. Anche la conoscenza scientifica, guardare osservazione della realtà, con il principio logico di causa-effetto e il principio il metodo scientifico. Ecco, anche quello è una rappresentazione, non riesco mai io a superare quel muro, perché non posso mai uscire dalla mia soggettività. Quindi anche nel caso della scienza è più esatta, ecco, è più esatta, è il meglio che possiamo ottenere sul piano dell'approssimarsi, ma il mistero, la magia è ineliminabile, è connaturata alla vita, è l'essenza della realtà, di qui non si esce. È follia pensare di vivere sul raccontarsela, sulla autolettura della realtà, che uno se la... Vabbè, uno può farlo, per carità. Ciao
Antonio, grazie mille.
Ciao.
Grazie ad Antonio, quindi, per il suo intervento, diciamo, per gli spunti che ha dato. Allora, io, diciamo, prendo spunto soprattutto da questo aspetto del soggettivismo che Antonio ha citato. E quindi, indubbiamente, io credo che anche questo soggettivismo che lui cita, in effetti, sia una forma di astrazione. Ora, qui il contatto con la realtà di cui si cita nel testo di cui abbiamo parlato, e la magia della realtà, è molto spesso proprio l'accettazione, secondo me, di questo mondo esterno, anche delle cose che non riesco a comprendere, che non riesco a capire, perché secondo me il soggettivismo di cui parla Antonio e l'individualismo, cioè una malattia di cui anch'io sono... sono malato, cioè la convinzione di farcela da soli, di non aver bisogno degli altri, che molto spesso però è un'astrazione dalla realtà. Come diceva Antonio, l'essere umano è un animale sociale, ma tutti noi, cioè anche i vestiti che uno indossa, le scarpe, il cibo, molto spesso le cose che utilizziamo sono fatte da qualcun altro, con il contributo di qualcun altro, cioè come puoi esistere da soli. Quella frase che lui cita, diciamo l'aforisma attribuito alla Thatcher, non esistono gli individui, esiste la società, è sicuramente una cosa che per chi governa, cioè non esiste la società, cioè il contrario, esistono solo gli individui, cioè sicuramente per uno che governa una società è una idealizzazione, il fatto che ognuno sia chiuso nel proprio nel proprio piccolo io è convinto di essere assolutista, cioè è soggettivista nel suo piccolo io, e sicuramente questa cosa rende le masse più governabili. Da questo punto di vista, diciamo. Ma il soggettivismo che citava Antonio, secondo me, è proprio deriva anche dalla non accettazione del fatto di dipendere dagli altri, di essere in una realtà in cui dipendi dagli altri. L'accettazione della realtà è l'accettazione del mondo esterno anche quando non lo comprendiamo, perché molto spesso noi vorremmo una realtà diversa, desidereremo una realtà diversa, e quindi è un po' come se ci lamentassimo con il mondo perché il mondo non è come noi lo desideriamo. Anche nonostante tutte sicuramente le sofferenze, le ingiustizie, le cose brutte che accadono, ma l'accettazione della realtà è l'accettazione che queste cose sicuramente accadono, anche se non le desideriamo, non le vogliamo e non ne troviamo un senso. Quindi è l'accettazione di questo, per questo vi parlavo della anche difficoltà, perché è qualcosa a cui non siamo abituati di poter amare ciò che è, quindi amare la realtà. E questa visione di Antonio, diciamo, legata sostanzialmente ad una modalità conoscitiva, così a me sembra, insomma, scientifica, cioè nel senso Antonio dice io non potrò mai conoscere la realtà, qui si intende la realtà esterna, credo, ma anche nell'interpretazione della realtà interiore, posso solo avvicinarmici, approssimarmici. E sì, io mi riconosco in questa visione, nel senso che mi sembra una visione ragionevole nella misura in cui anche per quello che è la realtà interiore, quindi la possibilità di emanciparmi dal filtro percettivo che ho adottato, posso approssimarmi, sicuramente posso fare dei progressi e quindi in questo caso disidentificarmi pian piano da una struttura. Non so, poi ho sentito anche ovviamente di persone che vivono delle condizioni di shock, di risveglio, per cui da un momento all'altro è come se subissero un cambiamento molto profondo, però è una cosa di cui ho sentito parlare, non l'ho mai vissuta in prima persona, quindi non è qualcosa di cui possa parlare come vissuto. Invece ho vissuto di più questo aspetto che cita Antonio, quindi del potermi approssimare, poter conoscere la realtà in modo approssimativo, con un approccio, diciamo, sempre maggiore in questo caso. E quindi in questo caso potremmo dire degli squarci in cui uno in alcuni momenti non si astrae dalla realtà, si accorge del mondo che lo circonda sostanzialmente. Quindi il soggettivismo in questo senso non è sicuramente quello che qui si propone. Quello che qui si propone è di poter sondare. Lo vedo così, poter sondare quanto i criteri che noi abbiamo di interpretazione della realtà, che noi consideriamo oggettivi, che noi diamo per scontati, le nostre credenze, forse proprio perché li diamo per scontati, in realtà siano soggettivi. Cioè di come molte modalità che abbiamo, che noi consideriamo oggettive, che noi crediamo essere la realtà, come le cose sono, in realtà sono una nostra interpretazione. Lui mi ha detto, lui ha fatto, lui. E in realtà molto spesso tu, in questo caso, hai interpretato qualcosa che è diverso e puoi averlo fatto in base alla tua interpretazione, in base alle associazioni che tu, in modo meccanico, in modo automatico, molto spesso sei abituato a dare. E questa interpretazione della realtà ti precede, purtroppo, e quindi è sempre davanti a te. E quindi quello che si dice che tra te e il mondo vi è la narrazione che credi di essere te. Quindi non c'è un soggettivismo, ci sono sicuramente io, c'è il mondo esterno che esiste, per cui esiste il mondo esterno, esiste il caldo o il freddo, lo studio di radio cooperativa, voi che state ascoltando, eccetera. Esiste. Io però ho comunque, anche se le cose che succedono, anche se piove, può non dipendere da me, però dipende da me la reazione emotiva che posso avere al fatto che piova, perché io può piovere e sono contento perché la pioggia può raffrescare se non sopportavo il caldo, oppure essere scontento perché non ha raffrescato quello che io mi aspettavo che raffrescasse, oppure essere scontento perché piove quando invece in una giornata avevo deciso di andare al mare o di fare qualcosa che non mi ricordo. Che la pioggia mi ostacola dal fare e quindi sono scontento perché piove. Poi, e quindi sicuramente io influenzo la realtà è, cioè, è che piove e le mie emozioni mi farebbero desiderare una realtà diversa, non mi fanno accettare la realtà che piove o la realtà che fa caldo sostanzialmente. Quindi sicuramente cambia la mia reazione alla realtà e anche l'interpretazione, perché finché sono fenomeni atmosferici un conto, ma quindi può piovere e io posso sentirmi in colpa perché io posso ritenere che sono stato io a causare quella pioggia indirettamente attraverso l'inquinamento, attraverso qualcosa, eccetera. O può piovere e io posso sentirmi in colpa perché Dio mi ha punito, mi ha castigato, eccetera. Sto facendo degli esempi che sono paradossali, però sicuramente questo poi, gli eventi che ci accadono vanno poi inseriti in quella che è la nostra narrazione, nella nostra visione della realtà, sostanzialmente. E quindi questo, ecco, per dare una risposta anche molto breve ai temi che Antonio ha dato. Quindi sicuramente è vero che, rimane questa componente di mistero. Anch'io condivido questa visione sostanzialmente che Antonio propone. Secondo me, se non ci fosse questa componente di mistero, non avrebbe senso l'aspirazione a conoscere anche se stessi, non avrebbe senso neanche la curiosità, anche di stare ad ascoltare questa trasmissione, diciamo, piuttosto che altre cose. E quindi questa componente di mistero esiste e anzi, sicuramente come ogni mistero, il mistero può essere qualcosa che impaurisce perché non lo conosci, o può invece essere qualcosa che ti spinge ad esplorarlo. Soprattutto se ti si presenta davanti come una possibilità, perché quando tu hai tutto precostituito, preconfezionato, e invece a un certo punto puoi scoprire che non è così, che non è tutto precostituito, preconfezionato, hai una marea di possibilità, hai una marea di possibilità di poter vivere la vita in modo nettamente diverso, di poter interpretare le cose in modo nettamente diverso, di poterti approcciare alla realtà senza dei filtri che per molto tempo ti hanno limitato, delle interpretazioni che per molto tempo ti hanno limitato, è sicuramente questa componente di mistero molto attrattiva, secondo me. E in effetti quello che anch'io riconosco un po' sicuramente nella nostra, o forse per come nella nostra educazione, non lo so, è il fatto che un tempo il mistero non veniva vissuto perché non esisteva il mistero guardando una prospettiva religiosa, perché si dava una spiegazione religiosa alla realtà, quindi sostanzialmente non c'è il mistero, mistero della fede, ma tutte le volte che l'ho sentito dire in chiesa non ci dava un senso e quindi veniva data una spiegazione religiosa alle cose per cui non le vivevi come un mistero, il mistero della vita. Oggi non c'è più la spiegazione religiosa, viene data una spiegazione scientifica. Quindi vengono spiegate le cose attraverso una spiegazione scientifica che però potrebbe essere tanto arbitraria quanto quella religiosa, essere una spiegazione una religione laica, perché anche molte cose su cui si basa la scienza, molte verità ritenute affidabili su cui si baserebbe la scienza, o alcune branche della scienza, in realtà sono delle supposizioni o delle astrazioni, perché non sempre sono state verificate o sono state verificate nel 100% dei casi. E quindi si spiega, non c'era il mistero, perché il mistero era già tutto spiegato. in qualche modo. E quindi questa vedeva il mistero, poteva contemplare l'esistenza invece del mistero, uscendo da queste narrazioni che vogliono spiegare tutto, secondo me dà la possibilità, dà una possibilità, ecco, perché se tutto è già spiegato, tutto è già detto, non serve dire nulla, invece c'è la possibilità, secondo me, di lasciarsi penetrare sostanzialmente dalla realtà, e che quindi questo mistero possa non essere qualcosa però da ricercare solamente attraverso la trascendenza, ma proprio nel contatto con la realtà di tutti i giorni. E un aspetto che ad esempio citava, un elemento interessante che ha citato Antonio anche in questo suo intervento, è quello dell'autoinganno, perché nel vivere una narrazione della realtà, una descrizione, noi ci autoinganniamo. E quante volte creiamo equivoci, quante volte noi sostanzialmente viviamo un inganno, ma che molto spesso non è perpetuato da altri nei nostri confronti, ma da noi stessi. E anche quantunque abbia degli agenti esterni, è come se noi lo avallassimo e vivessimo questo autoinganno. Ci autoinganniamo. E ci giunge un messaggio da Hermes. Noi parlavamo prima di come appunto qualcuno avesse detto, si fosse chiesto se non ci fosse il rischio di passare da una narrazione ad un'altra. E il messaggio dice questo, dice: è vero, uscendo da una narrazione si rischia di essere catturati da un'ulteriore narrazione all'infinito. Tuttavia, la realtà qui trattata è oltre questo rischio, poiché la realtà è sempre e solo ciò che è, qui e adesso. La realtà è libera da interpretazioni soggettive, poiché basta semplicemente accoglierla così com'è. Non resistere a ciò che è, alla realtà, determina la fine di ogni sofferenza. Grazie a Hermes per questo messaggio. E quindi colgo questo spunto: non resistere a ciò che è, alla realtà, determina la fine di ogni sofferenza. Quindi noi citavamo attraverso appunto il testo che abbiamo letto, il fatto che una mente non indagata è la sola sofferenza. Quindi quante volte noi viviamo una forma di sofferenza perché resistiamo all'accettazione della realtà. Ma faccio un esempio molto semplice. Mi viene fatto notare un errore e io posso restarci male, o posso arrabbiarmi, o posso sostanzialmente desiderare di non aver commesso un errore, quindi a volte non vedo l'errore. Poi, ammesso che qualcuno possa anche sbagliarsi, ma in ogni caso non vedo l'errore e quindi difendo il mio modo di essere, quindi posso creare una frizione, una contrazione, oppure mi rattristo, eccetera. Ma non accetto la realtà dell'errore. Molto spesso la realtà di un errore di per sé, al di là del giudizio, dell'autogiudizio che possiamo darci, eccetera, porta con sé un insegnamento. E noi nel vivere, ovviamente, se vivo una forma di autogiudizio, di colpevolizzazione, o viceversa, mi arrabbio con qualcuno che me lo fa notare, eccetera, non imparo nulla da quell'insegnamento dell'errore. Quindi soffro sostanzialmente perché resisto dall'accettare qualcosa. E cosa imparo da questo resistere? Non imparo un bel niente, mentre a volte l'accettazione della realtà sicuramente è qualcosa, sì, anche in queste piccole cose, che non ci fa soffrire, non ci fa vivere questo attrito, eccetera. E poi in tutto questo devo dire che noi siamo abituati a resistere alla realtà, quello che vedo molto spesso, e quindi siamo abituati a soffrire. E mentre, come dicevamo, la sofferenza che può derivare dalla disillusione è qualcosa che è solamente temporanea, è una sofferenza quasi necessaria che viene affrontata per poi passare oltre. Per poi passare oltre che cosa? Oltre a quell'autoinganno che citava anche Antonio. Quindi smetterla sostanzialmente di ingannarsi, e mentre la sofferenza che deriva dal resistere a ciò che è costante, perché se tu sei la realtà e ciò che è, tu devi sempre sostanzialmente, cioè per mantenere viva la tua idealizzazione della realtà, devi sempre resistere, quindi devi sempre lottare, e ogni volta che non riesci ad affermarla, devi soffrirne, devi restarci male, quindi diventa una sofferenza costante e continua, un enorme spreco di energia, sicuramente, che non ti fa amare la realtà, che non ti fa amare te stesso. Poi, ovviamente, io queste cose ve le sto dicendo, mi sembrano chiare. Poi, chiaramente, nella pratica quotidiana, io appunto sono quello che molto spesso resiste, perché si tratta di fare qualcosa che è contro natura, per cui prima Antonio diceva la natura, sicuramente la natura come ente, quindi i fiori, le piante, noi ad altrove viviamo immersi nella natura, quindi questa cosa ci aiuta molto, ma la natura umana, come dicevamo anche nella puntata precedente, in realtà molto spesso la nostra natura è come siamo stati educati, e quindi il lavoro di cui si parla, di accettazione della realtà, di amore della realtà, di amare ciò che è qui e adesso, è qualcosa a cui non siamo abituati, che è contro il nostro sforzo. Cioè, se qualcosa non ci piace, noi non siamo abituati ad amare qualcosa che non ci piace, non siamo abituati ad amare qualcuno che non ci piace, siamo abituati a lamentarci di questa cosa, oppure magari non la esprimiamo, ma la lamentela la pensiamo, o addirittura lottare perché qualcosa sia diverso da come è. E ovviamente questo non significa che uno debba condividere sempre tutto e tutti, però accettare comunque la loro esistenza. Noi molto spesso viviamo degli assolutismi, non accettiamo nemmeno che la diversità possa esistere, la diversità di opinione, la diversità di gusti, no. Viviamo anche una forma di intolleranza, a volte per l'intolleranza altrui, che è la nostra intolleranza che molto spesso proiettiamo sugli altri. Quindi questa poi anche un altro aspetto, ecco, che citava Antonio del fatto che non possiamo mai essere certi, secondo me, del conoscere la realtà. Sicuramente in modo astratto, forse mentale, possiamo non essere certi di sapere come funzionano gli atomi, perché un domani potrebbe emergere una nuova teoria che riesce a spiegare la realtà in modo più efficiente, quindi sicuramente possiamo non avere la certezza, dico questa cosa. Però cioè, che la realtà sia ciò che è, ecco, di questo possiamo essere certi. Cioè, la certezza di cui parla Antonio, secondo me, è una certezza di tipo mentale, in questa forma di conoscenza. Mentre qui il lasciarsi penetrare dal mistero è sicuramente il lasciarsi penetrare molto spesso da quello che vedo su di me, almeno dalle emozioni, dai sentimenti, che sono qualcosa che la mente invece ha più difficoltà a poter comprendere, perché richiedono, come si diceva in questo testo, un diverso punto di osservazione, un diverso punto di integrazione, sicuramente di accettazione. E invece un aspetto importantissimo anche che è emerso in questo messaggio, quello dell'entrare in contatto con gli altri, perché effettivamente se io vivo immerso in un'astrazione, che possiamo definirla soggettivismo oppure in un altro modo, Non riesco effettivamente a entrare mai in contatto con gli altri. Proietto sugli altri sicuramente le ombre di me stesso, però non me ne accorgo, non ne sono consapevole e in realtà in tutto questo è chiaro che non mi relaziono con gli altri quando mi relaziono con qualcuno, mi relaziono con una proiezione di me di cui non sono consapevole e in realtà parlo sempre solo con me stesso, cioè sostanzialmente non riesco a osservare me stesso in modo distaccato, è naturale che non riesca a osservare anche gli altri. Quindi sicuramente la situazione che emerge è paradossale e molto interessante da poter indagare, da poter vedere adesso così, in questi minuti di trasmissione, perché viviamo con gli altri, tutti noi comunque nel mondo, anche se uno vive da solo, anche se uno vive fa l'eremita, comunque ha bisogno della natura che lo aiuta, eccetera. Viviamo con gli altri, viviamo nel mondo, ma nello stesso tempo viviamo astratti dal mondo. Abbiamo necessità comunque degli altri o dell'aiuto altrui, viviamo una forma di interdipendenza con gli altri o quantomeno con il mondo, con la natura, però allo stesso tempo molto spesso ci illudiamo di essere da soli, di non aver bisogno di nessuno, ci illudiamo di non aver bisogno di nessuno o viceversa di sentirci soli, ma anche questo forse molto spesso non lo siamo realmente. E quindi viviamo un'astrazione sostanzialmente dalla realtà, sicuramente un autoinganno, come diceva Antonio. È molto interessante, diciamo, questa situazione che, detta così, sembra quasi da psicosi, ma è una psicosi che tutti noi viviamo, cioè che credo la maggior parte di noi o molti di noi, ecco, viva. Sicuramente io sì, non so se sono l'unico a riconoscersi in questa situazione. Scrive Maria Cristina: potremmo anche dire che è positivo per noi e per tutti avere uno sguardo vulnerabile alla sofferenza e resistere e cercare di cambiare le cose. Gradirei tornassi su questo, Maria Cristina. Maria Cristina, purtroppo non c'è. Questa anche è una realtà, diciamo, ecco, accettare la realtà, non posso tornare su questo, posso farmi un appunto per la prossima diretta in questo senso. Scrive Maria Cristina appunto che è positivo per noi e per tutti avere uno sguardo vulnerabile alla sofferenza e resistere e cercare di cambiare le cose. Ma sicuramente io. Ci sono molti punti di vista e molte interpretazioni ovviamente che si possono dare ai tanti temi che abbiamo affrontato oggi. Io credo che riconoscere l'esistenza dell'altro significa anche riconoscere l'empatia, quindi sicuramente non chiuderci nel soggettivismo. Il problema è che molto spesso noi gli altri li vediamo, li riconosciamo quando abbiamo una forma di convenienza, molto spesso anche l'aiuto purtroppo altrui non è esente. L'aiuto che diamo agli altri, come è stato raccontato anche da altre voci in questa trasmissione, non è sempre esente dall'avere un interesse personale che magari può non essere un interesse economico, sicuramente di potere, ma può essere un interesse emotivo di altro tipo. Io quello che posso solamente rispondere è che sicuramente esiste l'empatia, però può essere utile anche cambiare le cose, indubbiamente, però credo che tutto nasca da un'accettazione comunque, che le cose sono come sono. Il fatto che io possa provare comunque a essere vulnerabile alla sofferenza e non invulnerabile, sia alla sofferenza altrui che alla mia, sicuramente può essere un fattore di crescita. Adesso questo lo possiamo approfondire. Sì, indubbiamente non possiamo. Cioè, l'aspetto che cita Maria Cristina credo sia riferito al fatto che ci astraiamo in questo senso appunto dalla realtà al punto da non vedere le sofferenze altrui. In questo senso, quella è una forma sicuramente di astrazione. Ma le due cose non credo che vadano in contraddizione, il fatto di poter conoscere se stessi e di poter al contempo essere vulnerabili alla sofferenza. Grazie, Scrive Hermes un altro messaggio. Grazie Antonio. Quindi rivolto ad Antonio. Grazie Antonio, aggiungo alla tua ricca esposizione, la realtà si palesa sempre come una perfetta trinità. La mia realtà, la tua e quella di Dio. La realtà di Dio è il temporale, per intenderci. La realtà degli altri è il riflesso interpretativo che l'individuo fa del mondo e dei suoi simili. E infine la propria realtà, del proprio io. Concordo, è da pazzi resistere alla realtà di Dio e degli altri, poiché l'unica realtà ad accettare con amore e discernimento così com'è è la propria. Grazie a Hermes, quindi, per questo chiarimento, questa chiarificazione, quindi una perfetta trinità, la mia realtà, la tua realtà, la realtà di Dio. La realtà di Dio è il temporale, la realtà degli altri è il riflesso interpretativo che l'individuo fa del mondo e dei suoi simili, e infine la propria realtà, la realtà del proprio io. Quindi una pazzia, scrive Hermes, resistere alla realtà di Dio e degli altri, poiché l'unica realtà da accettare con amore e discernimento, così com'è, è la propria. Quindi grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Abbiamo sforato, ma questa puntata è l'ultima di questa stagione. Poi ci sarà nelle prossime settimane, quindi una pausa estiva. Chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare nei prossimi giorni sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, o sul nostro sito che è seialtrove.it. Trovate anche la voce del blog dove è possibile quindi trovare questo testo che abbiamo letto oggi che si chiama La magia della realtà. Grazie a tutti voi. Come vi dicevo, venerdì prossimo e il venerdì successivo, quindi per due puntate, non trasmetteremo in diretta, potrete comunque collegarvi tranquillamente su Radio Cooperativa e ascoltare le nostre voci, andranno in replica ugualmente due puntate registrate. Noi riprendiamo dopo la pausa estiva venerdì 23 agosto 2024, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa dalle 12 alle 13:30. Buon Ferragosto, buone vacanze a tutti voi, a chi le farà, e noi ci risentiamo tra 21 giorni. Grazie a tutti. La volontà di Dio commuove e risolve tutte le cose.